riproponiamo l'incontro Economia Nera, imprenditori a braccetto delle mafie. False fatturazioni, riciclaggio e evasione producono alleanze tra economia legale e illegale. Con Paolo Sartori, Josel Daniels, Chiara Bruni e Mario Portanove, a cura di Claudio Iampaglia, che si è tenuto a All You Need Is Pop 2023, la festa di Radio Popolare. Se nell'amore non sei
al top. Allora, come da buona tradizione, una cosa dietro l'altra, effetto strano, non so se vi capita, facciamo dibattiti su temi diversi, ascoltiamo, poi tutto si compone in una sorta di grande narrazione, che speriamo, no? Speriamo sia una grande narrazione democratica, una grande narrazione comune, che è una cosa a cui teniamo. Benvenute e benvenuti, questo panel brutto termine, questo dibattito, ecco, si chiama Economia Nera, imprenditori a braccetto delle mafie. Abbiamo tentato di definirla ancora di più: false fatturazioni, riciclaggio, evasione, producono alleanze tra economia legale e illegale. L'abbiamo pensato insieme a Mario Portanova, che qua è con noi, è una delle voci di Radio Popolare, tante volte alle rassegne stampa o anche ci ha dato una mano a capire fenomeni complessi. Oggi è caporedattore di FQ Millennium, che è il mensile del Fatto Quotidiano. E per questo lo presento per primo, perché mi ha aiutato a pensarlo, a strutturarlo, e adesso vi spiegherò perché, presentandovi le altre persone. Capita nel nostro mestiere, nel mio mestiere, io a Radio Popolare, tra le varie cose che faccio, quella vera, diciamo quella ufficiale, a parte io cerco di, mi agito e quindi faccio più cose, è mi occupo dell'informazione locale, e quindi io tutti i giorni e tutte le settimane scandaglio notizie. Quali sono le notizie più in crescita degli ultimi anni, proprio d'osservazione quotidiana? Bene, sicuramente i reati femminicidi, i reati di genere, su questo non esiste discussione. Quali lo sono? Adesso tralasciamo, post-Covid ce ne sono tante, è cresciuta l'informazione sanitaria in maniera enorme, eccetera, ma ce n'è una che ci ha particolarmente colpito, che è questa. Cioè, noi abbiamo sempre più segnalazioni di operazioni, ma non perché prima non ce le segnalavano, Cioè, gli uffici stampa sono gli stessi, la Guardia di Finanza, la Procura, anzi forse adesso la Procura comunica anche molto meno, suo malgrado, insomma, per leggi e altre cose. Comunque, detto questo, abbiamo notizie di reati sempre più evidenti, numerose, settimanali, eccetera, da tutte le province lombarde di questo tipo di reati, cioè bancarotte, bancarotte fraudolente, riciclaggio, evasioni, evasioni cospicue, società cartiere, schemi carosello e via e via e via andare, cioè reati puramente finanziari con la puzza o l'evidenza della criminalità organizzata, che spesso è l'organizzatrice di queste cose, a cui partecipano non solo professionisti che ricevono evidentemente dei compensi per le loro competenze, no, partecipano aziende, imprenditori, partecipano sistemi interi. È particolarmente inquietante, se ci pensate, perché è la forma realizzata, per quanto riguarda me, per la mia lettura, è la forma realizzata non dell'infiltrazione, della costituzionalizzazione nell'economia delle mafie. Okay? Quindi mi sono detto, ma è così questa cosa? Oppure ce la stiamo un po' raccontando noi? Sapete, vedete tante notizie e dici, qui là, c'è un problema? Lo stiamo leggendo? Lo stiamo valutando? Oppure anche la mia, magari una sopravvalutazione? Magari una cosa che c'è da 30 anni e semplicemente non la raccontavamo prima. E allora per questo sono qui ad aiutarci Paolo Storali, che è procuratore aggiunto della Repubblica Italiana, altri presso il Tribunale di Milano, Josele Dagnes, che è una sociologa all'Università di Torino, che studia l'economia legale, illegale, i margini, i confini, gli spazi, le economie grigie si definivano un tempo, ovviamente Mario con noi, ma soprattutto con noi Chiara Brusini, anche del Fatto.it, è una collega. Buongiorno, benvenuti, grazie. Io ho finito, poi vengo ascolto, poi vengo tra di voi, perché se avete domande, e preferibilmente domande, è interessante, cerchiamo di lasciare uno spazio anche al dialogo tra tutti. Procuratore, cominciamo da lei. È vero, la nostra percezione è corretta giornalisticamente, siete bravi voi che ne scoprite di più, o sono sempre di più? Mi ha detto il procuratore capo di Brescia a un certo punto, che lui comincia a far fatica perché ormai le società terze, quelle su cui si poggiano i meccanismi fraudolenti, non sono più in Europa, in Bulgaria, in Romania, ma sono in Cina. E quindi diventa ancora più complicato.
Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto non sono né procuratore aggiunto. Magari.
Mi perdoni, però mi sono sbagliato.
Faccio sostituto procuratore.
Sostituto procuratore.
Però vabbè.
Vabbè, l'abbiamo promossa.
Esatto. No, allora, io direi
già
che...
devo tagliare questa parte della trasmissione per la radio, porca miseria.
No, fa piacere, sei chiamato procuratore. Allora, direi che ci sono due modi, diciamo così, teorici di affrontare questa tematica che oggi ci troviamo ad analizzare. Il primo modo è quello sostanzialmente di venirvi a raccontare della gravità dei fatti criminosi compiuti dalle organizzazioni criminali, parlarvi di PNR, dell'usura, della infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito dell'economia legale, iniziare a parlarvi di area grigia, di la mafia come piovra, la mafia come il male assoluto. Ah, faccio una premessa, le cose che vi dico le parlo con cognizione di causa, avendo fatto parte della direzione distrettuale antimafia per circa 9 anni, quando c'era Ilda Boccassini, e oggi ne faccio ancora parte dopo un intermezzo di circa 3-4 anni in cui mi sono occupato sostanzialmente di altro. Per cui, diciamo così, una certa esperienza su questa tematica, diciamo così, ce l'ho. Dicevo, questo era un modo di affrontare, però un modo profondamente sbagliato, un modo che credo che accomuni molti mezzi di informazione, libri scritti dai più vari soggetti, anche colleghi alcune volte, però un modo sbagliato. Queste metà, cioè una cosa che bisogna sempre avere ben presente è questa, la metafora non è un concetto neutro, la metafora plasma il pensiero e determina l'azione. Cosa dico, cosa vuol dire quando la metafora plasma il pensiero e determina l'azione? Se voi iniziate a pensare alla mafia come il male assoluto, la cosa peggiore che possa capitare in un'indagine, diciamo, di criminalità, allora voi iniziate a pensare, beh, ma chi propone anche un'attenuazione del 41 bis è una specie di delinquente. Oppure, se ragionate in questo modo, voi siete disposti in qualche modo ad accettare anche vittime collaterali innocenti. Se è il male assoluto, voglio dire, anche se qualcuno ci va di mezzo e si fa...
Microfono.
Sì, scusi. Se qualcuno ci va di mezzo e si fa 4 mesi di custodia cautelare in carcere gratis, vabbè, però insomma, l'obiettivo ne vale la pena. Ecco, bisogna pensare che proprio le metafore alcune volte sono proprio sbagliate. E perché sono sbagliate? L'esperienza giudiziaria insegna una cosa. L'esperienza giudiziaria insegna che non è il mafioso, al nord diciamo un 'ndranghetista, perché qui attecchisce soprattutto la criminalità calabrese, però non è l'andranghetista che si rivolge all'imprenditore lombardo e lo vessa, è l'imprenditore lombardo che spesso, avendo problemi per esempio di riscossione del credito, va dall'andranghetista e dice senti ma aiuti a recuperare questo credito, per cui l'iniziativa parte dall'imprenditore. Non è l'andranghetista che storce il denaro al politico di turno per poi, diciamo così, procurargli i voti. No, no, è il politico che si rivolge all'andranghetista e dice senti, do 50.000 euro, quanti voti sei in grado di portarmi? Ecco allora che parlare di area grigia, parlare di infiltrazione è scorretto, cioè sono metafore che non colgono la realtà. Se voi pensate, l'infiltrazione cos'è nel linguaggio comune? Il linguaggio comune è un dato, diciamo, cattivo che va a inquinare qualcosa di positivo. Questa è un'infiltrazione dell'acqua, è questo, per esempio. Ecco, questa metafora dell'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia è una metafora autoassolutoria per la società civile, perché è una metafora che determina che cosa? Beh, noi siamo bravi, arrivano i meridionali dal sud che vengono a inquinarci una struttura sostanzialmente sana. Ecco, la storia non è proprio questa. Le indagini insegnano, e questo è importante, che non è la criminalità mafiosa che conforma la criminalità economica, ma esattamente l'opposto. È la criminalità economica che conforma la criminalità mafiosa. Se questo è vero, e le indagini, vi assicuro, testimoniano questo, almeno diciamo negli ultimi 10 anni, allora voi dovete capire che anche le agenzie di contrasto devono iniziare a conformarsi diversamente. Cioè noi abbiamo più bisogno, almeno parlo per me, infatti un'indagine ultimamente la sto facendo in questo modo, non tanto, perdonate l'espressione crudale, di carabinieri, io ho bisogno di agenzie delle entrate, io ho bisogno di funzionari INPS.
Di banche dati? Che funzionino?
Sì, ma io sono poco capace con computer, per cui quello magari darebbe fastidio. Però al di là di quello, abbiamo bisogno di specialità, gente meno con la pistola, ma gente in grado più di utilizzare e scoprire questi fenomeni. Ecco, dicevo, anche l'area grigia, la grigia è un termine che viene
diciamo, inventato da Ninni Cassarà intorno agli anni Ottanta, il primo che utilizza questa frase. Ma poi noi siamo abituati, diciamo, a derivarne il significato da dove? Dai sommersi e salvati, sostanzialmente. Quando sostanzialmente Primo Levi descrive che cosa? Quei soggetti costretti ad aiutare i loro aguzzini, perché sennò facevano una brutta fine. Ecco, il rapporto tra la criminalità organizzata e l'imprenditoria non è questo. Cioè gli imprenditori non sono costretti a, ma anzi sono in una posizione, gli imprenditori, assolutamente sovraordinata a questa situazione. E vi faccio, poi mi taccio, un esempio secondo me molto concreto. Nel nord, soprattutto in Lombardia, ma anche nel Veneto, è un po' di anni che si assiste alla cosiddetta esternalizzazione selvaggia. Cosa intendo per esternalizzazione selvaggia? Ci sono società cooperativo SRL che sono dei meri serbatoi di personale. Cioè in sostanza vengono affittate a mano d'opera, pulita. Cioè in sostanza queste cooperative hanno 100, 200, 300 dipendenti, o meglio 300 soci o finti soci, diciamo così, che affittano le multinazionali. Queste cooperative ovviamente non versano l'IVA, non versano i contributi, sfruttano indubbiamente i lavoratori. E questo fanno perché in questo modo possono essere competitivi nel fornire un servizio al committente grande di turno.
Tipicamente logistica. Facciamo
ma non
un esempio.
Solo, non solo, veramente questo è un fenomeno che coinvolge tutto, la grande distribuzione, tutto. Cioè se voi prendete imprese con almeno, diciamo, medio-grandi, 5.000, 10.000 dipendenti, interni magari, tutte fanno questa esternalizzazione di manodopera. È diventato uno sport in cui però chi ci rimette è il fisco, l'INPS, perché non pagano i contributi, e i lavoratori. E chi ci guadagna è il committente. Allora, in questa situazione, la criminalità organizzata come si inserisce? Avendo magari 3 o 4 cooperative, perché questi sono in grado di assumere le cosiddette figure dei responsabili. Chi sono questi responsabili? Può accadere che i lavoratori, questi soggetti o finti soci delle cooperative, a un certo punto si arrabbiano e dicono: beh, noi vogliamo condizioni migliori. A questo punto l'andrangheta piglia 4-5 picchiatori e dice: signori, la musica è questa. Adesso noi siamo così e voi non dovete permettere di fare questo. Ne parlo perché è un'indagine che un po' di anni fa, che ormai è chiusa. TNT faceva questo. TNT aveva alle spalle una serie di cooperative. A un certo punto questi qui si sono messi a organizzarsi perché avevano tariffe migliori, legittimamente, poi aveva ragione, torto, poco importa. Si è presentata l'andrangheta, e qui siamo al posto adeguato, la famiglia Flacchi. La famiglia Flacchi ha detto: benissimo, adesso arriviamo noi, non vi preoccupate, li ha messi a posto in 4 minuti. Ecco il servizio che può imporre. Però ripeto, queste 4 cooperative poi che fatturato hanno? Cioè quanti soldi ricavano? 3-4 milioni di euro. Miserie, scusatemi, perché di fronte a una multinazionale, però multinazionali sono spiccioli obiettivamente. Chi comanda in questa situazione, il pallino, chi lo tiene in mano, è il grande committente. L'andrangheta subisce queste situazioni, le subisce. Allora voi capite che in questa situazione parlare di area grigia non ha senso, perché ripeto, noi dobbiamo puntare a, diciamo così, colpire, tra virgolette, ma concentrare la nostra attenzione sulla criminalità economica di un certo livello. Ed è quello che stiamo iniziando facendo a Milano, commissariando una serie di imprese, diciamo così, di grandi dimensioni, perché finché noi ci concentreremo, come è stato fatto fino all'altro giorno, sulle cooperative, io ne posso togliere di mezzo 50 di cooperative.
Ne nascono 100.
Posso arrestarne 150, questi disgraziati di prestanome delle cooperative, ma verranno il giorno dopo sostituiti da altri 150. Allora invece il discorso, la politica criminale, perché ricordate il diritto non è mai neutro, si fanno scelte di politica giudiziaria, la politica della Procura di Milano, politica giudiziaria ovviamente, della Procura di Milano, è quella di concentrare in modo che è il grande committente che deve farsi in grado di essere in grado di selezionare i propri fornitori.
Ne ha una responsabilità. Ne ha una responsabilità.
Certamente. E questo, ripeto, fa il paio con anche un movimento europeo in questo senso. C'è una proposta di direttiva sulla due diligence delle catene di valore. Cioè, vale a dire, la multinazionale, le imprese con un certo numero di dipendenti, non possono dire: io devo impedire i reati dei miei interni. No, tu devi farti carico di tutta la catena del valore, perché tu sei in grado di farlo. Il contraente forte non è la cooperativa, sei tu. Ora, rimane una domanda, a cui però lascio a voi ovviamente la risposta, io ce l'ho ma evito di darla. Perché i mass media e continuano imperterriti a seguire la logica della mafia ha vinto, la mafia ancora molto pericolosa, siamo qui circondati da calabresi alle porte, terrorizzando, diciamo, la popolazione. Ecco, perché questa cosa? Finito, grazie.
Allora, Paolo Storari ha messo lì qualche tema, un paio interessanti. Ioselle, dal tuo punto di vista, dal punto di vista di una ricercatrice, di un, beh, ovviamente di una docente, però insomma, forse la parte della ricercatrice che in questo caso ci interessa di più, questa economia grigia che appunto è, come dire, rovesciata nel racconto del procuratore, dal vostro punto di vista dell'osservazione dello studio, dei dati, delle sentenze e dei territori ovviamente, che cos'è?
Allora, una premessa che in realtà è noiosa, ma da sociologa che si occupa di concetti un po' mi tocca fare, è che nella letteratura sociologica il termine area grigia, la metafora area grigia, viene utilizzata in modi diversi. Quello a cui faceva riferimento il dottor Storari è uno dei modi in cui è presente, sono d'accordo con lui, non è un modo efficace. In realtà quello prevalente però attualmente è l'idea che, appunto, non vogliamo chiamarla area grigia, da sociologa io lo chiamo campo organizzativo, mi funziona decisamente meglio. Qual è una caratteristica del campo organizzativo? Che è popolato da una serie di attori che si incontrano, che sono portatori di interessi, che nell'incontro riescono a promuovere i loro interessi, e in cui non abbiamo mai soggetti che esercitano solo pressione e soggetti che la subiscono semplicemente. C'è sempre un incontro di interessi che porta di solito a sistemi strutturati di relazioni, di affari, che durano nel tempo. Il fatto che durino nel tempo, che siano strutturati, è importante perché significa che si tratta di scambi che non sono one shot, che non sono scambi in cui ogni volta l'attore sa che si confronterà con quel mafioso piuttosto che con quell'imprenditore piuttosto che con quel politico solo una volta e quindi deve cercare di trarre il massimo vantaggio. Se io so che con un attore interagisco oggi, domani, dopodomani, faremo tanti affari insieme, allora qualche volta posso anche decidere di avere un ruolo defilato, di guadagnarci un po' meno, di lasciare a lui la fetta più grande della torta, perché la prossima volta ce lo ricorderemo e continueremo a fare affari insieme. Allora, se vogliamo usare il termine area grigia, ma appunto non ci sono particolarmente affezionata, però il grigio dell'area grigia che cosa significa? Significa sostanzialmente due cose. È un grigio di confusione, con trattino fusione, se me lo permettete, tra ciò che è propriamente illegale e ciò che magari è formalmente lecito. Pensiamo alle pratiche che sono un po' a cavallo tra evasione ed elusione, se vogliamo rimanere nell'ambito della criminalità economica. Sono quindi terreni su cui immagino sia anche difficile fare indagini in alcuni casi, perché si gioca un po' appunto a cavallo tra ciò che è legale e ciò che è illegale. Il secondo significato che possiamo dare invece all'idea di grigio, dell'area grigia o di economia grigia, è un luogo, uno spazio fisico, ma anche uno spazio sociale, in cui si incontrano non degli attori che sono da una parte bianchi, quelli che seguono le regole, e da una parte neri, cioè quelli criminali, cattivi, appunto, che cui addossiamo tutte le colpe, il grigio deriva da quello. No, è un incontro tra grigi che magari hanno scale diverse e che magari queste scale le cambiano appunto nel corso del tempo, perché si tratta di relazioni strutturate nel tempo, ogni tanto li definiamo comitati di affari che tengono a funzionare per anni, a volte per decenni, anche in contesti non tradizionali come quello lombardo, vediamo ormai rapporti tra appunto attori mafiosi, soprattutto ndranghetisti, imprenditori, politici locali, amministratori, funzionari che magari sono andati avanti per decenni. Abbiamo tanti casi di questo tipo. Che cosa osserviamo allora all'interno di questo spazio di interazione? Osserviamo una parte di, passatemi il termine, offerta di mafia, cioè abbiamo degli attori criminali che propongono o a volte impongono, pensiamo al caso dell'estorsione, una serie di servizi, magari anche servizi che non sono richiesti e che l'imprenditore rifiuterebbe volentieri. Qui però vediamo delle cose interessanti succedere, le vediamo succedere sia nelle aree tradizionali, quindi le aree a tradizionale insediamento mafioso in alcune zone del sud Italia, ma soprattutto le vediamo succedere nelle aree non tradizionali, nel nord Italia. Cioè vediamo instaurarsi una relazione in cui alcuni imprenditori che pur non avrebbero scelto di rivolgersi ai mafiosi, nel momento in cui entrano in relazione, magari sono costretti a pagare il pizzo, non l'hanno scelto, però pretendono un servizio in cambio. E quindi ad un certo punto dicono, va bene, io ti ho pagato e tu, però il mio mercato me lo regoli. Tu imponi una qualche barriera all'ingresso di nuovi concorrenti, tu scoraggi quello che ha aperto un negozio vicino al mio. Quindi si crea una relazione che comunque tende ad evolversi nel tempo ed è molto pericolosa perché è un tipo di relazione in cui entrambi i soggetti traggono un beneficio. L'altra grande dinamica che vediamo e che assume uno spazio sempre più rilevante in qualche modo è dall'altra parte la domanda di mafia, o meglio domanda di regolazione, domanda di servizi che degli attori criminali possono fornire agli imprenditori. Quindi non per forza c'è la ricerca della mafia in quanto mafia, dell''ndrangheta in quanto 'ndrangheta, ma sono alla ricerca come imprenditore di qualcuno che mi possa fornire un vantaggio competitivo, che appunto scoraggi qualcuno che può entrare nel mio mercato, può aprire un negozio vicino al mio, può o magari ho bisogno di qualcosa, ho bisogno appunto di regolare i rapporti di lavoro che ho e che date le condizioni di compressione estremo di costo e così via, non riesco a regolare nella via, diciamo, normale, quella legale. E quindi in questo caso c'è una vera e propria richiesta di regolazione extramercato, di regolazione criminale, e gli attori mafiosi sono bravissimi a fornire questo tipo di servizi e molto molto spesso appunto non hanno nessuna esigenza, nessuna necessità, né nessuna volontà di fare la parte del leone in questo tipo di dinamiche. Una cosa che osserviamo all'interno di queste aree di rapporti tra attori criminali, economia, e ci metto anche la politica, ci metto anche le amministrazioni locali, è il fatto che molto spesso i mafiosi trovano un terreno fertile in contesti che sono già profondamente infiltrati da dinamiche economiche illegali o a cavallo tra illegale e ciò che è lecito. Noi abbiamo fatto tantissime interviste, incontri con appunto amministratori locali piuttosto che insomma, rappresentanti in qualche modo del territorio nei contesti del Nord Italia, e una cosa classica che emergeva sempre in queste interviste erano: no, ma noi sappiamo che qui in questo territorio sono anni che ci sono gli affidamenti diretti fatti agli amici di amici, ci sono le false fatturazioni, ci sono le gare di appalto che sono truccate, questo lo sappiamo, ma la mafia proprio non ce l'aspettavamo. Allora uno viene a dire, sì, ma cioè, non è che proprio gli attori mafiosi vengono da Marte, vivono nello spazio, se non vanno in un contesto così fertile, così generativo di opportunità, in cui possono mettere a frutto delle capacità che loro hanno, appunto di regolazione, di uso minacciato o agito della violenza, per inserirsi in un sistema che già profondamente avviato in una dimensione di illegalità economica profonda, ma allora io non capisco dove dovrebbero andare. Insomma, sono attori razionali, non sempre, ma a volte lo sono.
Allora, se non sbaglio, correggetemi perché ovviamente io leggo le notizie e poi non è che le approfondisco così tanto, non sono un esperto di materia. Allora, se non sbaglio, il reato d'associazione mafioso, uno dei suoi grandi temi, lo ascoltavo poco tempo fa proprio di nuovo dal procuratore di Brescia, è che prevede la coercizione, cioè prevede l'atto di intimidazione in qualche modo, no? Quasi intimidazione violenta, no? Poi la giurisprudenza si è per fortuna adattata nel corso dei tempi a dire che questa intimidazione non deve essere agita, può anche soltanto essere supposta, no? Se tu, io ti faccio capire che sono l''ndrangheta, tu ti spavento già. Adesso banalizzo in maniera volgare.
Beh, Claudio, non hai banalizzato, perché in alcuni processi milanesi si è sentito dire, siccome questi personaggi si presentavano con un nome e cognome che nel territorio era famoso per essere qua il nome e cognome degli 'ndranghetisti, qua e anche diciamo nell'interland milanese, allora qua stava già l'intimidazione senza bisogno di... sparacchiare.
Questa però è un'evoluzione che il dibattito politico vede o non vede, che le leggi vedono o non vedono. Non mi pare ci sia un grande dibattito sull'evoluzione dell'associazione mafiosa oppure no. Di che cosa discutono invece i nostri legislatori, e come la criminogeneità di alcune discussioni o di alcuni fatti si vede o non si vede dentro le leggi, che rischiano di essere parziali. Chiara Brusini.
Sì, ma stando... Si sente? Sì, perfetto. Stando sulla criminalità economica, secondo me ci sono due fronti che dobbiamo guardare su questo. Cioè, da un lato, che cosa si fa nel campo della lotta all'evasione, al riciclaggio e i servizi illegali collegati, per esempio la falsa fatturazione può essere un servizio che ti offre, diciamo, l'impresa mafiosa. E dall'altro, magari ci arriviamo dopo, invece le barriere o meno all'ingresso di appalti, gare pubbliche, insomma tutta la torta che ovviamente con il PNRR diventa ancora più appetitosa. Sul primo fronte io partirei da quello che sta facendo il governo Meloni da quando si è insediato, anche per arrivare poi al fatto che al di là delle cose che raccontiamo tutti i giorni, secondo me ci sono delle ambiguità in quello che loro stanno facendo, ovvero a livello, sicuramente i messaggi che arrivano strizzano l'occhio, l'abbiamo raccontato tante volte, diciamo, e in alcuni casi concretamente aprono la strada a fenomeni in qualche modo collegati all'evasione fiscale. Per esempio, una delle prime mosse che ha fatto il governo Meloni è stato l'innalzamento del tetto al contante, doveva scendere a 1.000 euro da gennaio, è stato portato a 5.000, con motivazioni, ricordiamo, anche fantasiose, del tipo che ci vuole la libertà di comprare la collana all'amante senza essere tracciati, no? E, sì, questa era una motivazione che veniva dalla Lega, questo ignorando che ci sono empiricamente delle correlazioni. Banca Italia ha trovato delle correlazioni tra aumento del tetto al contante nel 2016, lo decise Renzi all'epoca, e quota di economia sommersa, che è quella che comprende, insomma, l'evasione fiscale, appunto quello che si sottrae all'osservazione. Questa è la prima mossa, segue in legge di bilancio una dozzina di condoni di varia natura, dalla rateizzazione allungata allo stralcio delle mini cartelle, all'adesione agevolata. Allora, ovviamente, intendiamoci, negli ultimi 10 anni la maggior parte dei governi, direi, ha fatto qualche condono. Draghi stesso, come prima mossa nel marzo 2021, fece uno stralcio delle cartelle. Beh, però una gamma così ampia di offerta condonistica, e tra l'altro con una così ampia perdita per lo Stato, perché attenzione, non parliamo di sanatorie che portano soldi nelle casse pubbliche come molte volte ci viene detto, cioè ci viene raccontato così.
Facciamo rientro dei capitali.
Per fare cassa. Esatto, rientro dei capitali o facciamo cassa. In realtà, se poi si va a vedere le relazioni tecniche che scrive il governo stesso, il Ministero dell'Economia, lì dentro si spiega che ognuna di queste misure sottrae dei soldi, non solo lo stralcio delle mini cartelle, ovvero ti azzero la cartella sotto i 1.000 euro, ma anche paradossalmente l'adesione agevolata senza gli interessi, senza le sanzioni, che viene offerta magari a qualcuno che sta già pagando a rate con gli interessi e con le sanzioni, no? Per cui tu riduci, insomma, rinunci a una parte di gettito che avresti riscosso. Messaggi del genere ci sono anche nella delega fiscale, di cui poi dobbiamo attendere i decreti attuativi per poter dire di più, però basta il fatto che si suggerisca una depenalizzazione dell'evasione di necessità, quando l'evasione di necessità, dicono le stime della relazione sull'evasione, è un fenomeno secondario, molto più piccolo rispetto alla mancata dichiarazione.
Cioè, evasione di necessità è proprio non posso pagare,
quando
io, sono
quando
povero.
Io ho dichiarato ma poi non posso pagare, no?
No,
questo è il
diverso,
concetto.
Scusi.
Ma se non... per che messaggio sia chiaro. Poi,
cos'è certo l'evasione di necessità?
L'evasione di necessità è quella, l'imprenditore che sostanzialmente non riesce a pagare l'IVA e preferisce pagare dipendenze anziché l'IVA. Questo è.
Ok.
Per cui
Stiamo attenti poi
passa
da dove? L'evasione di necessità, siccome io mi sono occupato di reati tributari per un certo periodo di tempo, qui la giurisprudenza di merito sostanzialmente tende a comprendere le ragioni, perché se il cliente non mi paga e io gli devo pagare la l'IVA, nei periodi floridi questo va bene, ma quando poi nel periodo in cui non ho florido è chiaro che devo pago i dipendenti o pago l'IVA.
Salviamo l'azienda e i lavoratori.
Esatto, questo è il tema, per cui non è un'idea, voglio dire, sbagliata questa, eh. Tanto è vero che oggi la giurisprudenza di merito la segue su questa roba qui, la Cassazione molto meno, ma molti tribunali, manca Milano, lo conservano. C'è anche di dire no, non voglio pagare l'IVA, evasione. No, non è questa la situazione che si presenta.
Sì, sì, però penso sì. Che Chiara Brusini dovesse
dire... Il concetto che volevo dire era, vedremo nei decreti delegati se ci sarà una valutazione delle condizioni oggettive, che è quello che è stato chiesto, insomma, ovviamente dalle opposizioni, poi di chi si occupa di queste cose. Se c'è una valutazione delle condizioni oggettive che l'Agenzia delle Entrate è benissimo in grado di fare in questo momento, ovviamente ben venga, su questo quindi aspettiamo i decreti attuativi. Appunto, Agenzia delle Entrate è ben in grado adesso di valutarlo, perché a fronte di tutti questi messaggi e a fronte di una Presidente del Consiglio che magari dai palchi elettorali parla di pizzo di Stato, parlando della lotta all'evasione, messaggi di questo genere, noi però in questa fase, come sui conti pubblici, però questa è una novità, sulla lotta all'evasione ci troviamo ad avere per la prima volta un vincolo esterno che è il PNRR, perché nel PNRR c'è un obiettivo abbastanza ambizioso di riduzione del tax gap, cioè dell'evasione fiscale, dell'ammanco tra gettito che è previsto e gettito effettivo, una riduzione del 15% al 2024 rispetto al 2019. Ci sono ovviamente dei target intermedi da raggiungere e quindi mentre arrivano questi messaggi, però in parallelo vanno avanti, su un binario parallelo corrono delle altre misure che invece sono molto attese da anni sulla lotta all'evasione, come il famoso incrocio delle banche dati, no? Cioè la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di utilizzare l'anagrafe dei rapporti finanziari in cui ci sono saldo iniziale, saldo finale, movimentazione dei conti correnti e confrontare con per esempio i dati della fatturazione elettronica, i ricavi riscossi tramite appunto pagamenti elettronici, confrontare e le dichiarazioni dei redditi ovviamente, per far emergere profili di rischio, quindi contribuenti da sottoporre a controllo, imprese da sottoporre a controllo, ad accertamento. Nelle ultime settimane, 2 o 3 settimane fa, proprio l'Agenzia delle Entrate ha diffuso un documento con dei dettagli interessanti proprio sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'esame di queste informazioni. Quindi si va avanti, queste modalità di azione che erano molto attese, se ne parla appunto da 10 anni, c'è stata una lunga interlocuzione col garante della privacy sulle garanzie ovviamente di utilizzo e di esame dei dati personali, adesso ci si arriva effettivamente, questo processo non è stato frenato, non è stato fermato dal nuovo governo, era partito, è stato agevolato dagli ultimi governi a partire dal Conte 1 con la legge di bilancio per il 2020, e quindi su questa strada si procede, così come Agenzia delle Entrate sempre proprio 2 o 3 settimane fa ha diffuso le norme attuative praticamente per mettere in atto un'altra norma che è stata inserita in legge di bilancio contro le partite IVA apri e chiudi. E qui probabilmente il dottor Storari capisce meglio di me se potrà essere utile o meno. Si parla del fatto, la maggioranza in campagna elettorale l'aveva presentata come una misura contro le piccole attività degli extracomunitari, cito testualmente, poi ovviamente in legge di bilancio non si è fatta alcuna differenziazione tra imprese di extracomunitari e non. È semplicemente previsto che ci siano delle analisi di rischio per cercare di contrastare il fenomeno per cui aprono queste imprese che poi accumulano debiti fiscali, debiti contributivi e spariscono lasciando il buco, insomma. sarà, in caso emergano elementi di rischio, ci sarà una multa e sarà necessario, per riaprire la partita IVA, una fideiussione da 50.000 euro. Chiaramente bisogna vedere, prima si parlava di prestanome facilmente a disposizione, bisognerà vedere se questo è efficace oppure se poi si trova facilmente un prestanome a cui intestare chiaramente la nuova attività. Ma questo era per dire che, insomma, al di là di quello, dei messaggi che arrivano, delle cose concrete anche che vengono fatte dal nuovo governo, poi in parallelo vanno avanti altre cose che, perlomeno per la lotta all'evasione delle partite IVA, che poi è la fetta più importante, l'IRPEF delle piccole imprese, insomma, insieme all'IVA, qualcosa si inizia a realizzare, poi si vedrà quanto tempo ci vorrà per arrivare a vedere dei risultati, ovviamente.
Quindi la zona grigia, se non c'è dentro le loro indagini e ricerche, c'è nel tuo lavoro di dover trovare qual è il significato finale, l'iter finale, il testo finale di qualsiasi provvedimento annunciato, poi cambiato, poi riscritto, poi rinominato, poi riformulato e così via. È molto interessante quello del... insomma, leggeremo quello delle partite IVA apri e chiudi piuttosto che le altre cose, perché poi sono fenomeni che li stiamo leggendo in maniera corretta, sono realmente quelli, molto interessanti. Mario, da quanti anni tu hai iniziato a società civile?
Che si chiamava? 24 anni, ho cominciato a società civile, sì, nel 91, quindi avevo 24.
Ok, adesso siamo su questa pedana, c'è il pubblico di Radio Popolare, sei di fianco a esimi colleghi e professionisti. Dove siamo arrivati per te? Tu hai sentito prima il procuratore, cosa che ti ha colpito, dove siamo arrivati?
Ho paura che siamo arrivati a due cose. Che la mafia rischia di diventare noiosa, tema che sollevava forse il dottor Storari, e che quindi magari per i giornali, sai, un conto è raccontare le gesta dei grandi boss, un conto è raccontare le società apri e chiudi, le false fatturazioni,
ma tu
l'IVA.
Sai la fatica che io faccio a scrivere queste robe dentro un giornale radio.
Esattamente.
Sperando che tutti capiscano parole come cartiere, cartolarizzazione.
Sì, esatto. Per esempio la cartolarizzazione
operazioni carosello. A me arrivano delle comunicazioni alla Guardia di Finanza che vorremmo fare un corso insieme, noi e loro, per capire come cacchio dobbiamo comunicare sta roba.
È vero. Il secondo rischio è che ci troviamo, non la mafia direttamente, però soggetti che, come ci hanno spiegato sia Storari che Iosel, soggetti che hanno in qualche modo relazioni con la mafia, perché le aziende di cui parliamo non sono azienducole. Il Tribunale di Milano, la Procura del Tribunale di Milano, sono intervenuti su marchi grossi, TNT,
giganti.
BRT, cioè, ma cose tra l'altro che noi utilizziamo tutti i giorni,
DHL
che utilizziamo tutti i giorni, per esempio quanto acquistiamo online, altrove non
Uber,
per...
altra cosa ma simile.
E tralasciamo Fiera di aziende collegate alla Fiera di Milano, rischiano di diventare i nostri inserzionisti pubblicitari.
Cioè, sono nostri inserzionisti pubblicitari.
Cioè, sono nostri inserzionisti pubblicitari. Noi, per fortuna, non è che abbiamo molta pubblicità al fatto, noi abbiamo tipo i callifughi, quelle robe lì, quindi siamo ancora tra un settore forse non ancora contaminato, cioè, anzi no, non si dice contaminato. E comunque, quindi no, il rischio però è grosso, perché sui grossi giornali, quando vai a toccare anche le grosse aziende così, e magari finora questo rischio era limitato per chi si occupava di mafia, perché non avevamo dei casi di grandissime aziende e grandi inserzionisti, i casi sì ci sono stati, ma insomma risalenti nel tempo.
Qualche banca.
Sì, sì, però insomma circoscritti, non è una cosa diciamo tipica. Ecco, adesso potrebbe diventare il fatto che io scopro che appunto una grande catena di supermercati si avvale per il facchinaggio di una o più cooperative che fanno capo a un mafioso, e quanto grande lo scrivo se di fianco un paginone di questi supermercati che dicono vieni a fare il 3x2. E questi per esempio sono problemi che secondo me dovremmo cominciare a porci come giornalisti. C'è un racconto della mafia che se si avvicina sempre di più alla nostra economia quotidiana, c'è anche un tema di possibile condizionamento economico nelle scelte dei giornali, magari non dico di non raccontare la mafia, ma magari di ostinarsi a raccontare quella mafia lì dei cattivi, gli hanno trovato i Kalashnikov e facevano le estorsioni e casi recenti, che poi sono anche cose che fa giustamente la Direzione Statuale Antimafia di Milano, i casi di Pioltello, eccetera. Ovviamente ci colpiscono l'intercettazione di quello che esce dal carcere e dice adesso a Roma è tornata la legge dell'Andrangheta, no? E cominciano con la droga, eccetera, eccetera. Però quello è un racconto forse indolore che possiamo continuare a fare, rassicurante quasi, passatemi il termine, la mafia è sempre quella cosa lì che spara, che traffica droga, che ti minaccia, no? Questo racconto qua forse può essere un po' più difficile, ed è anche difficile tecnicamente, perché tutte le cose che hai elencato Chiara, come dicevamo prima appunto, io ho il ricordo ancora vivo, per esempio, per dire come funzionano i giornali, proprio negli, diciamo, primi anni 2000, no? Che c'era stato un po' il risveglio di interesse sull'Andrangheta, sostanzialmente sull'Andrangheta in Lombardia, c'erano state nella seconda metà dei primi anni 2000, non so come definire, 2007, 2008, insomma, per capirci, c'era stato un risveglio, c'erano state nuove operazioni antimafia in Lombardia dopo la grande stagione del 92-93, eccetera, e io per esempio volevo raccontare il caso Desio, no? Perché mi raccontavano tutti, tanti anche che facevano politica a Desio, mi raccontavano che c'era una famiglia mafiosa egemone, che l'ufficio tecnico era, se la faceva proprio a pappa e ciccia con la famiglia mafiosa, che il capo dell'ASL della Brianza era un amico di mafia, eccetera, eccetera, eccetera. E io andavo in giro con questa storia, anche con giornali sicuramente non sospettabili, con giornali nazionali non sospettabili minimamente di connivenze, anzi molto battaglieri sulla mafia, e mi dicevano: ma cosa Desio? Ma dov'è Desio? Ma una cosa così, non sappiamo neanche dov'è. Piuttosto mi dicevano: se trovi un ristorante della Galleria Vittorio Emanuele in Duomo dove c'è il mafioso, allora quello sì, te lo spariamo in prima pagina, no? E c'era un po' questo ragionamento. Quindi a volte purtroppo c'è veramente questo rischio che oppure mi dicevano, poi negli anni poi c'è stata Crimine Infinito, no? E Desio è diventata, ci sono arrivate le truppe televisive, tutti mi chiamavano, dicevano: ma Desio,
avevi ragione.
Chi posso? No, ma ne ho, figurati.
Diciamo, poi anche sull'Onate Pozzolo forse.
Esatto. Chi posso sentire per Desio, per farmi raccontare Desio? Dico, vabbè. Va bene, ma quindi insomma queste cose succedono, così come dopo un po' mi chiamavano, io ho fatto anche alcune cose in televisione su questi temi, no? E mi dicevano: senti, ma se dovessimo tornare sul tema, c'è qualcosa su mafia alta finanza? Dico: ma no, guarda, finora siamo ancora 10 anni fa. Le indagini dicono che questi fanno il movimento terra, il commercio e le forniture di ristoranti. E così mi dice: no, vabbè, basta, il movimento terra ancora non si può. Noi vogliamo il grande banchiere. Dico: guarda, se lo sapessi, la borsa, la mafia in borsa, eccetera, eccetera. Cose di cui si parla da tanti anni, ma poi non ci sono state, salvo alcune cose, no, delle inchieste. Quindi è tutto questo è per dire, scusate, mi sto dilungando, che questa cosa può avere questo nuovo filone, può avere un impatto. Altra questione che forse tu hai posto all'inizio: è un filone nuovo? Allora, non voglio fare il giornalista che arriva qua, no, non è nuovo perché già il tempo
fallo
del governo Crispi, non lo faccio, perché non è vero. Cioè, questa è l'evoluzione di qualcosa che effettivamente c'è sempre stato, nel senso che la mafia ovviamente ha sempre operato nell'economia direttamente o con degli imprenditori, pensiamo al Sacco di Palermo, pensiamo anche quando diciamo i colleghi più anziani del dottor Storari alla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano facevano le prime operazioni negli anni 92-93, Buccinasco, Lecco, alcuni quartieri periferici di Milano, trovavano già delle aziende, dei clan che facevano appunto il movimento terra, eccetera. Però diciamo quelle inchieste erano soprattutto su giganteschi traffici di droga, eroina, poi cocaina, conditi da una caterva di omicidi, eccetera, eccetera. E poi si vedeva anche che, faccio qualche nome che è proprio storia, non mi piace fare i nomi in queste situazioni, ma proprio che è storia: Coco Trovato c'aveva le aziende, i ristoranti a Lecco, i Papalia c'avevano i ditte in Movimento Terra, Buccinasco, eccetera, eccetera. Lo sappiamo, quindi non è una novità. Quello che secondo me è oggi ecco, vedi, non si sentirà in radio, ma fa segno,
poca roba.
Quello che secondo me è interessante è la situazione di oggi, è un'evoluzione dopo 30 anni di qualcosa che già c'era, anche probabilmente dovuta alla repressione che c'è stata, la repressione è molto forte, perché i nomi delle persone che ho fatto sono finiti in carcere, i nonni, i genitori, i figli, gli zii, eccetera. Quindi c'è stato anche, come c'è periodicamente, una sorta di inabissamento, probabilmente anche una scelta di dedicarsi a business che facessero meno rumore, che facessero meno omicidi, che attirassero meno i riflettori e che magari fossero anche più remunerativi. Questo non è successo solo in Lombardia, è successo anche in altre parti del nord Italia, è successo anche, per esempio, se uno si ricorda l'inchiesta Mondo di Mezzo per andare a Roma, c'è un'intercettazione di uno del giro di Carminati che dice che un criminale incallito che all'epoca ha avuto 60 anni, che dice a un altro: adesso dovemo da riciclacce ner pulito, cioè non è che dobbiamo noi riciclare i soldi che abbiamo fatto da criminali, riciclarli come di solito si ripuliscono i soldi, dobbiamo riciclarci noi come persone nel pulito, noi dobbiamo fare business pulito. E questo poi mi piacerebbe magari sentire cosa ne pensa, perché un altro aspetto importante è cosa ne pensa il dottor Storari, quanto però dell'agire mafioso rimane in queste, quando la mafia fa questo tipo di affari, quando fa fatture false, quando fa le cooperative, quando offre questi servizi, perché se uno dice vabbè meno male, guarda questi qua non fanno quasi più reati, fanno questo, però in realtà poi alcune storie ci dicono che o anche ovviamente estendo la domanda, questi attori diventano poi non sono poi bianco e nero, appunto come dicevamo, non è che diventano tutti col colletto bianco e la laurea a Oxford come ci sono venuti a dire, no? Quindi è ovvio che coesiste l'aspetto criminale. Io mi ricordo un'indagine, siamo sempre in quegli anni lì, in cui c'era un imprenditore che aveva le cooperative, neanche aveva i prestanomi, cooperative di logistica, Movimento Terra, tutto intestato a lui, a sua figlia, eccetera. Però nella sua BMW X5, nel suo SUV, c'era una 44 Magnum con la matricola a Brasa. Quindi quello cos'era? Un imprenditore?
Abitudine. Era abitudine.
Cioè non è che o è l'una o l'altra cosa. Poi lui dice, ma perché non si sa mai, sai, di questi tempi. Certo, va bene.
Però si vedono tutte e due, perché tre settimane fa, Piano Gentile, nuova famiglia o famiglia di ritorno, garage, droga, cavallini, e loro che discutevano invece di affari veri, però quella roba lì correva, e dall'altra parte invece un nuovo pezzo verso Lonate Pozzolo, che dicevano dobbiamo stare schisci sotto, piantatela di rompere le scatole qua con la droga, non ci serve, stiamo facendo i soldi belli, puliti altrove. Quindi
guarda, è già una domanda che poi adesso io concludo rapidamente, girerei a Storari: quanto convive del criminale che ti minaccia, che ti estorca, che ti dice ti ammazzo il figlio, eccetera, con quello che ti offre questo tipo di servizi nella vostra esperienza di inchieste, di indagini attuali? E forse voglio dire, credo anche un'ultima cosa, anche perché il tempo è passato. E anche per noi giornalisti diventa anche diverso l'approccio. Non so chi di voi ieri qua, a un palco qua vicino, ha seguito la questione dei sindacalisti di Talpizza, quella vertenza di Talpizza, dei sindacalisti che lì, oltretutto loro sono finiti sotto inchiesta, sotto processo, eccetera, eccetera. Però aveva degli elementi che sono molto simili a certe vicende giudiziarie di cui ha parlato il dottor Storari. Cioè è un settore, quello del food, della processione, non sappiamo più l'italiano, processamento del cibo, lì fanno Italpizza, pizze surgelate, e appunto la cosa è che nessun dipendente è di Italpizza, ma sono tutti di cooperative
diverse,
esterne,
a seconda anche le funzioni.
Ovviamente non parliamo dei servizi accessori, eccetera, eccetera, questi fanno scioperi su scioperi, picchetti, difesi solo dai COBAS, eccetera, e sono finiti loro sotto inchiesta. Però al di là di quella vicenda lì, questo è un modo, è un modo di, come dire, è un sistema in molti sistemi produttivi italiani, la logistica ma non solo, e quindi forse sono quelli i settori in cui magari il giornalista magari anche meno partire sempre da Palazzo di Giustizia, dal verbale, eccetera, forse è anche il caso di andare, che il giornalista autonomamente, anche se non c'è un'inchiesta, eccetera, può andare a vedere, perché queste situazioni sono alla luce del sole. Ieri questi sindacalisti raccontavano che quando facevano i picchetti poi arrivavano i furgoni con gente con la mazza
da
baseball,
gli sgherri,
che scendeva,
sì,
e li pestavano. Filmati. Adesso non vuol dire che tutte le volte che succede qualcosa del genere è mafia, perché una delle cose che ho capito
tutto.
Io, diciamo, è una cosa personale, non sono un accademico, non sono un magistrato, è che quando parliamo di questo tipo di, c'è una vasta gradazione criminale nell'economia lombarda, ma non solo, cioè ci sono, quindi non è che chi usa le mazzate per forza un mafioso, eccetera, però c'è una vasta gradazione. Guarda, io mi fermerei qui con un'ultimissima notazione. Altra conseguenza invece rispetto a quello che diceva Chiara, è un po' anche è stato detto però anche negli altri due interventi, cambia anche un po' l'atteggiamento verso la politica, perché appunto finché il mafioso era Riina, ma anche i nostri lombardi eccetera, allora 416 bis, 41 bis, e allora lì sì, hanno provato a smontare anche quelli, soprattutto il 41 bis, però diciamo con una certa discrezione. Quando invece lo strumento di lotta alla, io non mi ricordo chi prima di voi due ha detto, sono sistemi in cui tutti hanno la loro reciproca convenienza, no? L'avete detto tutte e due, e questa è la stessa cosa che si dice della corruzione. La corruzione perché è un reato difficile? Perché tutti e due, il corrotto e il corruttore, hanno la loro convenienza. Il danneggiato chi è? Nessuno. Qualcuno dice no, siamo noi come collettività, ma la collettività è meno incisiva di un danneggiato vero, no? E quindi io credo che l'altro rischio è che si creino questi meccanismi qua, che mentre diciamo calcare la mano sul 41 bis, sul 416 bis, entro certi limiti, alla fine si è fatto senza grossi problemi, andare a calcare la mano sull'evasione fiscale, sulle fatture false, sull'evasione contributiva, eccetera, è politicamente, giornalisticamente, come opinione pubblica, tutt'altra cosa.
Ok, io anch'io ho una piccola domanda anche per Ioselle. Mi interessa capire se la vostra interrogazione nel confronto dei mondi dell'impresa ha avuto risposte che cambiano nel tempo a seconda della incidenza o meno della criminalità, delle inchieste, perché uno dei grandi temi è come l'impresa, il mondo, il sistema impresa si interroga su questa cosa, perché è abbastanza incredibile che stiamo qui a parlare di reati fondamentalmente economici e non ci sia l'attore economico che inevitabilmente suo malgrado ne viene danneggiata, siamo nella reputation economy, no? Va di moda dire questa cazzata pazzesca, comunque è così, siamo in questa economia e... cioè, ci sarà cambiato qualcosa, avrete notato voi un cambiamento, però poi c'è quella parte, noi possiamo discutere di indagini, processi, ma d'altra poi c'è la cultura, la presa di coscienza, la società civile, gli attori di questa cosa. Mi guardi malissimo.
Ma in realtà nella mia esperienza le imprese, gli imprenditori e soprattutto le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli imprenditori, anche se con qualche piccola eccezione, si interrogano molto poco e sono molto molto poco interessati al tema. Perché questo poi avvenga è interessante, ci si può pensare, in parte ha sicuramente a che fare con un meccanismo di reputazione, però forse un pochino inverso rispetto a quello che dici tu, cioè un modo per proteggere la reputazione è in realtà stare molto molto lontani da, esatto, questo tipo di notizie, eventualmente bollare casi che possono emergere come appunto mele marce e interrogarsi molto poco sulla dimensione un pochino più strutturale che può esserci. Un altro tipo di spiegazione potrebbe essere che nel momento in cui esistono zone di criminalità economica molto ampia, molto diffusa, in alcuni territori, in alcuni settori, queste cose le abbiamo molto, lo possiamo dire tranquillamente, si generano quei processi che possiamo definire di selezione avversa. La selezione avversa è quando un meccanismo come il mercato, ad esempio, invece di selezionare i migliori, seleziona i peggiori. Nel momento in cui c'è un'illegalità diffusa, che cosa avviene? Non solo che coloro che traggono vantaggio da procedure di tipo illegali tendono ad avere una posizione più robusta all'interno di questo ambito, all'interno di questo settore, e quindi assumere un ruolo più centrale, perché hanno una serie di vantaggi competitivi che altri non hanno, ma altri fenomeni che vediamo emergere sono un cosiddetto abbassamento dei costi morali. Io so che tutti i miei colleghi fanno una serie di cose, mettono in atto una serie di pratiche di evasione oppure di elusione fiscale, traggono una serie di vantaggi di tipo illegale all'interno. Perché non devo farlo anch'io?
Così fanno tutti.
Così fanno tutti. Di solito quello che faccio, io lo taro su quello che fanno i miei pari, non su quello che fa tutto il resto della società, e quindi se mi trovo all'interno di un contesto in cui l'illegalità è molto diffusa, sostanzialmente quello che posso fare come attore sociale, poi ci sono i casi singoli, ovviamente ognuno fa il suo percorso, ma come attore sociale è o conformarmi ma anche perché percepisco come meno grave quello che sto facendo. Appunto, lo fanno tutti, oppure, ed ecco il meccanismo di selezione avversa, me ne vado. So che io quei vantaggi non ce li avrò, perché io non scendo a quei compromessi, non voglio avvalermi di quel tipo di vantaggi, e quindi me ne vado. Questo è un fenomeno che si vede benissimo nel Sud Italia, dove vediamo imprenditori anche molto capaci che scappano, perché sanno che non possono effettivamente competere con imprenditori che seguono altri tipi di percorsi, però sono processi che in realtà iniziamo a vedere anche nel Nord Italia. Quindi ecco, non è uno spaccato particolarmente incoraggiante.
No, però ci si può lavorare.
Esatto, probabilmente sì. L'ultima cosa è che nel momento in cui poi questi temi si sollevano in qualche modo, perché magari appunto diventano di attenzione pubblica, diventano di attenzione da parte delle indagini, giustificazione che spesso si sente moltissimo nella relazione con la politica, quindi all'interno della sfera politica, ma anche nella sfera economica, era sì, però io non lo sapevo che quello era mafioso. È vero, gli ho chiesto, ho accettato magari la promessa di ricevere un pacchetto di voti, di avere il suo sostegno elettorale, di avvalermi di una serie di servizi all'interno della sfera economica, ma non lo sapevo che era mafioso. Però allora torniamo un po' al punto d'inizio, ma il problema è che è mafioso o il problema è che tu stai accettando un qualcosa che è chiaramente che illegale e che ti pone in una condizione di vantaggio illecito rispetto ai tuoi... pari.
Certo. Aveva un po' di domande, dottore?
Sì, a quello di sembrare un po' rompiballe, io non sono quasi d'accordo su nulla, su quello che hanno detto gli altri. Scusate. Allora, io direi una prima cosa. Noi, fino adesso, ma anch'io prima, devo dire la verità, forse mi mancava un pezzo, siamo abituati a pensare in termini di responsabilità delle persone fisiche. X fa quello e va punito, Y fa quell'altro e va punito. Non consideriamo oggi forse una tendenza che credo sia importante avere come sguardo su questi fenomeni di criminalità economica, che è il contesto. Allora, vi faccio un esempio che nulla a che fare con il diritto, però giusto farci capire. Allora, Milgram, che è un professore universitario, a un certo punto fece un esperimento molto famoso in università, ve lo descrivo veramente in maniera brutale.
Il microfono più vicino.
Ah, scusate, in maniera molto brutale. Sostanzialmente vengono invitate delle persone e l'organizzatore dell'esperimento dice questo è un esperimento diretto a valutare la capacità di apprendimento delle persone. Vede dall'altra parte del vetro c'è un ragazzo, uno studente, lei gli fa le domande. Quando sbaglia, lei gli dà 10 volt di corrente. Sbaglia la seconda volta, ne dai 30, 40, 50, fino ad ammazzarlo se non questo non risponde adeguatamente. Ovviamente era tutto simulato, perché poi ovviamente il reale oggetto dell'esperimento è quanto uno obbedisce a fronte del contesto. E si è dimostrato, e questo Milgram sostanzialmente cosa fece? Che le persone per obbedire all'autorità erano disposte ad ammazzarlo, questo qui che sostanzialmente sbagliava delle domande, ma molto innocenti. Ecco, questo vuol dire che le persone, a seconda del contesto in cui sono, cambiano i propri comportamenti. Cioè un contesto, perdonatemi, schifoso, fa comportare le persone in maniera schifosa. Allora, se questo è vero, e lo dico ancora un po' brutalmente, io come procura non ho interesse a portarmi a casa una condanna per bancarotta, anni due pena sospesa. A me interessa cambiare l'impresa, cambiare il modello organizzativo dell'impresa. Perché se io non cambio il contesto, se io non cambio il campo organizzativo, il prossimo amministratore delegato che c'è lì farà le stesse identiche cose, uguali. Questo cosa vuol dire? Che quando mi interesso della multinazionale, io, almeno quello che sto facendo, io non sono interessato tanto, o passate tanto alla responsabilità individuale, ma fargli cambiare il modello organizzativo in modo che poi il prossimo che arriva non si comporterà allo stesso modo. Per cui abbandoniamo un po' questa logica colpevolocentrica, che è un po' una logica, diciamo così, calvinista protestante: se tu così è merito tuo, se non fai così non è merito tuo. No, anche il contesto è una cosa che merita sempre una profonda attenzione. Seconda cosa che mi sento di dire, volevo leggervi, volevo dirvelo prima, poi
scusate,
mi sono dimenticato. Allora, a un certo punto, siamo nel 1955, c'è una commissione parlamentare antimafia sul lavoro che dice quanto segue. A
Attraverso gli appalti di manodopera, spesso mascherate con fittizie cooperative, si esplica un sistema di abusiva mediazione di manodopera che si traduce in un vero e proprio mercato di uomini assunti senza alcuna continuità di lavoro e a condizioni di fame, profittando sia delle condizioni di disoccupazione in cui si versano, sia di condizioni particolari, come nel caso dell'immigrazione di manodopera meridionale verso il nord, per cui sui meridionali.
1955.
Sì, 2022 c'è un'altra commissione parlamentare d'inchiesta sul lavoro che ha avuto poca pubblicità, ma insomma un lavoro interessante. La somministrazione abusiva di lavoro si concretizza mediante contratti di appalto irregolari, dove la cooperativa spuria si assume il mero compito di far disporre dei propri dipendenti l'azienda pseudocommittente, non assumendosi così alcun rischio imprenditoriale e non esercitando alcun potere organizzativo in merito allo svolgimento di turni e ore di lavoro. In poche parole, la cooperativa si impegna soltanto a predisporre manodopera a basso costo, che poi porterà a termine il lavoro in base alle direttive indicate dall'azienda committente. Cioè, sono passate 70 anni e se voi togliete i meridionali, ci mettete gli extracomunitari, è la stessa identica cosa.
Uguale,
70 anni. Se voi facciamo un passo più in là e pensiamo che in Italia, in questa condizione, ci sono, ma la butto sto stretta, 200-300 mila persone, e sto stretto,
sì.
Sto stretto, allora io dico, è preferibile, no, preferibile, devo occuparmi solo dell'estorsione, della fattura falsa, dell'andranghetista, di, ma la butto lì, 150 mila euro, cioè spiccioli, miserio, oppure devo scovarmi sti cristi di 300 mila persone che sono in questa condizione? Ecco quando dicevo prima che sicuramente le organizzazioni mafiose sono un cancro di questo paese, è un tema che va affrontato, è un tema che sicuramente... Però non dimentichiamo che uno dei temi che spesso si incrocia con quell'altro, e faccio l'ultimo passo, se pensate, frutto di per cui non sono le mie butad, che a Milano c'è gente che campa lavorando 8 ore al giorno, prendendo 8 ore al giorno, prendendo 650 euro al mese, cioè, forse dobbiamo iniziare a occuparci di questa cosa e smetterla di dire che questa, mi perdoni ancora, non sono d'accordo, è l'area grigia, cioè in mezzo tra legalità e illegalità. No, questa è illegalità, questa non è l'area grigia, questo non è chi sta in mezzo tra l'illusione e l'evasione, no. Qui è, si chiama sfruttamento del lavoro, che ci sono sicuramente dei mezzi, norme sul caporalato, norme sulle fatture soggettivamente inesistenti, non vi stupite di dare su argomenti tecnici, che vanno sfruttati a pieno, ben consapevoli che questa non è l'area grigia.
Una sola domanda al volo, sono velocissimo. C'è una sentenza che abbiamo guardato con grande attenzione su questo tema, che è quella del salario che non ti permette di arrivare alla sussistenza.
Sui 650 euro al mese.
Sono i 650 euro. È un contratto 600... nazionale di lavoro firmato dai sindacati.
Da chi?
Beh, anche dalla CGIL.
Allora, ben chiaro. E insisto, io sul mio tavolo non è mai venuto mai una denuncia di un'organizzazione sindacale di queste situazioni. Mai. Queste indagini, lo dico con un certo orgoglio, tutte quelle che citavo le ho fatte io. Allora, ripeto, sono frutto di iniziative della Procura della Repubblica di Milano. Non arrivano denunce né da lavoratori né da nessuno. I lavoratori sono quattro disgraziati, maggior parte extracomunitari, ma non sanno neanche di cosa si parla, ovviamente. E qui è mancato totalmente una mediazione da parte delle organizzazioni sindacali. Questo bisogna dirlo, secondo me, con chiarezza.
Lo diciamo.
Cioè, per poi arrivare a situazioni, ma qui ovviamente non voglio generalizzare, in cui c'è sindacalista che piglia pure i soldi. Perché pure questo succede. Ecco, allora, attenzione a pensare che la mafia sia il male di questo paese, perché ci sono molte altre situazioni da. Ultima cosa che dico, io non sono certo io che devo fare la difesa d'ufficio del governo di centrodestra, perché proprio no. Però dico una cosa, quando si parla di condoni, bisogna stare attenti. Quelle robe che citava prima la giornalista del Fatto, allora vi faccio un esempio, evasione fiscale, fenomeno da reprimere sicuramente, uno si ruba 10, le sanzioni oggi sono 20, per cui non solo uno paga 10, ma paga 20. Io lo dico con chiarezza, è sproporzionato, perché è assurdo che uno si metta a pagare 20, perché se lo carichiamo così tante di sanzioni l'imprenditore che ha sbagliato e deve pagare, ci mancherebbe, questo ti consegna le chiavi aziende, adesso vai avanti tu, bravo. Il governo, quello che ha ridotto le sanzioni a un 18°, che è una cosa che ci può stare, non è una cosa che gli imprenditori oggi fanno a gara per pagare. Perché dico, a me adesso conviene pagare un po' di meno le sanzioni, che sono ragionevoli, non vuol dire che gli danno il premio, ma pagano tutte le imposte e pagano su quello. Terza cosa, il tetto del contante. Non credo che la giornalista avesse in mente questo, ma non nulla a che fare con organizzazioni mafiose. Cioè non è che il mafioso che deve dare 100.000 euro dice, sono contante 5.000 anziché 10.000, state... Di cosa parliamo? Non parliamo di nulla. Stiamo parlando di altre cose, di altri fenomeni, che questo abbia un incidente sull'economia nera. Allora, tutto verissimo, però con le organizzazioni mafiose queste robe non c'entrano assolutamente, direi, nulla.
Ultimissima cosa, perché c'è Pasquale, sì, basta, che è il genius loci che
ecco,
ci...
Sì, l'ultima cosa, mi fermo. Spesso sente dire che non abbiamo mezzi adeguati per combattere le organizzazioni mafiose o per combattere o la criminalità economica. Ecco, anche questo è una roba che non è vera, cioè non è proprio vera. Io oggi, lo dico senza farlo spocchioso, in 15 giorni con i mezzi che ho sono capace di distruggere un'azienda, cioè di radere al suolo un'azienda. Per cui il problema oggi non si pone perché abbiamo pochi mezzi, forse abbiamo pure troppi, però adesso non vorrei esagerare. Però oggi i mezzi, sia per combattere la criminalità economica che per combattere la criminalità, esistono. Esistono e sono efficaci. Poi se uno li usa ma non è capace, vabbè, questo è un altro discorso. Però esistono.
Quindi è una questione più di volontà.
Certo. Da parte anche di coloro che si occupano di queste cose.
Con questa botta di ottimismo noi dobbiamo andare al bar a discutere, se volete, con, se sono disponibili, con Giuseppe, Mario, Chiara, perché Pasquale ci ha fatto dei segni inequivocabili. C'è un dibattito dopo di noi, siamo fuori di un quarto d'ora, scusateci. È la bellezza di questi luoghi, che si arriva al dunque, bisogna salutarsi. Grazie.